Buonasera cari amiche e cari amici, oggi abbiamo ricordato la liberazione, quel 25 aprile del 1945 che concluse un periodo tragico della storia d'Italia, nel quale tra l'altro si formarono personalità e movimenti politici che avrebbero fatto la storia successiva del nostro paese. Tra questi, particolarmente significativa e altrettanto breve, fu l'esperienza del Partito d'Azione, che raccolse durante la resistenza alcune tra le forze migliori dell'antifascismo democratico e nel 1945 espresse, sia pure per un breve periodo, il presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di Ferruccio Parri. Ma nonostante le ambizioni e le grandi risorse intellettuali, quella del Partito d'Azione fu sostanzialmente una meteora, che tuttavia lasciò un segno nella politica italiana. E questa esperienza ha studiato con grande attenzione lo storico Giovanni De Luna, né Il Partito della Resistenza, storia del Partito d'Azione 1942-1947, pubblicato da UTE, 482 pagine, 19 euro. Questo è un libro che torna con un'edizione aggiornata anche nel titolo ed è un libro importante perché il Partito d'Azione fu la prima e forse l'unica espressione di quell'ambiziosa vocazione riformista che trovò sintesi nella formula del liberal socialismo, che riemerge spesso anche attualmente nel dibattito politico anche contemporaneo e del quale parliamo ora con l'autore. Buonasera a Giovanni De Luna.
Buonasera, buonasera a voi.
Giovanni De Luna, parliamo dunque di un libro che è stato pubblicato per la prima volta 40 anni fa e che è giunto alla quarta edizione. Nel frattempo ha cambiato titolo, il titolo iniziale era Storia del Partito d'Azione, adesso è Il Partito della Resistenza. Allora, due domande: che cosa rende sempre attuale la storia del Partito d'Azione e come mai ha voluto cambiare il titolo ed enfatizzare questo aspetto del Partito della Resistenza?
Ma quello che è enfatizzato nel titolo in realtà era una caratteristica che il libro era già 40 anni fa. Io allora ho parlato del Partito dei Fucili contrapposto al Partito delle Tessere. Era un'immagine come dire, molto ovvia, perché il Partito d'Azione nasce nel 42 e finisce nel 47, quindi la cronologia stessa ci dice che è strettamente legata alla Resistenza e ai 20 mesi della Resistenza. In più colpisce l'osservatore la sproporzione tra la dimensione dei partigiani di Giustizia e Libertà e i voti raccolti il 2 giugno del 46. Lei pensi che rispetto alle formazioni partigiane il 50% erano garibaldini legati al PC, il 30% erano di Giustizia e Libertà e legati al Partito d'Azione, il restante 20% era frammentato tra democristiani, socialisti, liberali e così via. Quindi il nucleo partigiano del Partito d'Azione era molto molto ramificato e diffuso. E poi però alle elezioni, il 2 giugno del 1946, c'è una sorta di debacle elettorale e questa presenza partigiana non viene premiata dalle urne. Quindi in questo senso io ho parlato del Partito dei Fucili, oggi si può parlare del Partito della Resistenza, perché effettivamente alla Resistenza il Partito d'Azione affida tutte le proprie ipotesi, sia quelle tattiche che quelle strategiche, e quindi in qualche modo consuma la sua parabola all'interno di quella che è la parabola resistenziale e rimane un incompiuto. Forse questo è il segreto della sua attualità, cioè il fatto che non si sia mai compiutamente realizzato, sia sempre rimasto in sospeso, sempre lasciando intravedere qualcosa che poteva essere non è stato, e quindi forse questa indeterminatezza è quello che lo rende affascinante, soprattutto nei momenti di crisi, quando il sistema politico traballa, allora si riferisce a quell'esperienza cercando di trovare in quell'esperienza il veicolo per uscire dall'impasse. È stata così nella fine della Prima Repubblica, tra il 92 e il 94, non so se si ricorda, ma allora gran parte di quelli, poi fu eletto Scalfaro Presidente della Repubblica, ma tra i candidati alla Presidenza della Repubblica c'era Francesco De Martino, c'era Norberto Bobbio, c'era Leo Valiani, cioè quasi tutti gli esponenti del vecchio Partito d'Azione ancora viventi, quasi che alla fine della parabola della Prima Repubblica, la Prima Repubblica riscoprisse in quell'esperienza la sua matrice originaria e forse quella più da difendere sul piano dei valori.
Questa indeterminatezza di cui ci ha parlato, secondo lei, quanto fu determinata anche da una certa ambiguità ideologica che molti rimproverano al Partito d'Azione? Lei stesso del resto parla spesso di un confronto, per esempio, tra due visioni, il pragmatismo riformista da un lato e invece le aspirazioni socializzatrici.
Quindi guardi, quello che affascina in quell'esperienza però sono proprio questi ossimori, proprio questa appunto rivoluzione democratica, comunismo libertario, penso a Silvio Trentin, liberal socialismo, croce odiava, come chiamandolo un disco cervo. Proprio questi ossimori sono, come dire, il segnale di un tentativo di trovare delle vie nuove, di uscire dall'impasse delle ideologie del Novecento, di uscire dalla dimensione di massa dei partiti di massa. Era il tentativo di aprirsi a un futuro che però lì non ci poteva essere, cioè il calcolo realistico invitava più a privilegiare l'esistente che non a coniugare questo azzardo sulle vie nuove. Quindi io credo che in realtà quello che noi oggi chiamiamo indeterminatezza fosse la ricerca di un'altra strada. E forse anche questo, come le dicevo prima, è uno degli elementi che lo rende attuale, cioè questo fatto di non arrendersi agli schemi precostituiti. Certo, quello ogni tanto mi chiedo anche perché poi il Partito d'Azione non è mai rivissuto, ma perché oltre che il partito, oltre che all'azionismo, c'erano anche gli azionisti, c'erano anche gli uomini del Partito d'Azione, quelli veramente sono irripetibili, anche perché l'ambito che li selezionò è un ambito drammatico, ma fortissimo. Erano i tempi del ferro e del fuoco, della lotta al fascismo, della conduzione della resistenza, della lotta armata. Quindi, in qualche modo, quel tipo di territorio fu un territorio che favorì la crescita veramente miracolosa di questo ceto politico, che naturalmente però, adatta ai tempi dell'emergenza, non riuscì a riciclarsi nella normalità acquisita poi con la fine della resistenza e con la stabilizzazione della Repubblica.
E per cercare di adeguarsi, questo ceto politico, dopo la fine del fascismo, punta molto sui ceti medi, almeno su un pezzo dei ceti medi, certo non quelli legati al regime, ma soprattutto ceti medi innovatori, commercianti, imprenditori, agrari, evoluti. Quanto pesò questa scelta di carattere sociale del Partito d'Azione sul suo destino?
Fu una scommessa perduta, perché la situazione in qualche modo si arrese all'evidenza, cioè gli operai andavano con il Partito Comunista, i contadini erano in gran parte legati alla Coldiretti e alla Democrazia Cristiana, quindi rimanevano i ceti medi come territorio, come dire, favorevole invece allo sviluppo di un'idea terza tra capitalismo e comunismo, tra Partito Comunista e Democrazia Cristiana. In realtà non era così, i ceti medi in quel momento non erano in grado di sviluppare un proprio protagonismo autonomo. Quindi questa scommessa fu una scommessa che si rivelò perdente. Quello che fece vincere il Partito d'Azione, però, in futuro, nel futuro dell'Italia repubblicana, visto che gli azionisti comunque, l'azionismo comunque rimase un serbatoio di energia a cui attingere nei momenti difficili, fu secondo me proprio la scelta di molti di loro, di molti degli azionisti, che quando finì la politica, in realtà abbandonarono la politica, ma non abbandonarono l'impegno civile. Questo, secondo me, è uno degli insegnamenti migliori. Cioè, quelli di loro che scelsero di fare politica, penso Vittorio Foa, Riccardo Lombardi, Ugo La Malfa, eccetera, furono in realtà una minoranza. La stragrande maggioranza, Nuto Revelli, Norberto Bobbio, Grande Carone, scelse di farsi intellettuale, scelse di calarsi nella società. E questa lezione è una lezione di cui tener conto. Cioè, non sempre il paese si serve necessariamente nella politica, lo si può servire anche nell'impegno civile e nell'impegno culturale.
Diventarono più bravi giornalisti che non bravi politici, insomma. Anche
E anche bravi professori, anche
bravi
bravi
professori, certo.
intellettuali, certo.
Senta, ma lei fa una notazione curiosa. A un certo punto ricorda che Amendola confessa di aver avuto più simpatia negli anni della clandestinità per il Partito d'Azione che non per i socialisti. Questo è abbastanza singolare.
No, direi che anche questo era abbastanza scontato in quei tempi, perché sui socialisti gravava l'interdetto della sconfitta politica contro il fascismo. Questo partito socialista, così gonfio di quadri, così gonfio di iscritti, così di massa, come si dice allora, crollò come neve al sole, si sciolse come neve al sole sotto l'urto del fascismo. Il Partito d'Azione era immune da questa sconfitta. Giustizia e Libertà nasce dopo la sconfitta, nasce per elaborare il lutto della sconfitta, per metabolizzare la sconfitta. Quindi i suoi esponenti non hanno nessun senso di inferiorità. Se lei vede le polemiche socialiste tra di loro, dopo la vittoria del fascismo, sono pieni di rancori, di recriminazioni, turati sembra smarrito. Ecco, tutti questi sentimenti Rosselli e i suoi compagni non ce li hanno, e quindi in qualche modo sul piano della militanza antifascista erano molto più rigorosi e agguerriti che non gli esponenti del Partito Socialista.
Grazie a Giovanni De Luna, autore del Partito della Resistenza. Buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Un altro protagonista di quel periodo, anch'egli ridotto in posizione di grande nobiltà intellettuale, ma sostanzialmente minoritaria, fu Don Sturzo, sul quale torna un'opera dello storico Gabriele De Rosa, scomparso nel 2009. Sturzo mi disse, pubblicato da Morcelliana, 228 pagine, 23 euro. Come spiega nella prefazione Andrea Riccardi, questo libro nacque da una serie di conversazioni dell'anziano sacerdote siciliano col giovane studioso, condotte a partire dal 1954 fino all'anno della scomparsa di Sturzo nel 1959. Rientrato a casa dagli incontri col sacerdote e senatore a vita, De Rosa riordinava gli appunti che avrebbe poi utilizzato per i suoi studi, salvo decidere nel 1982 di pubblicarli integralmente. Fece bene, spiega Riccardi, perché questo libro ci permette di ricostruire tanti momenti importanti della storia dei primi anni della Repubblica, ma anche di cogliere, scrive sempre Riccardi, l'umanità di Sturzo, la sua capacità di rapporto, la sua memoria e le sue reazioni nei confronti del dibattito politico dell'Italia repubblicana e della Chiesa di Pio XI e Pio XII. E De Rosa mette bene in luce i tratti dell'opera del pensiero Sturzo, che in quegli anni era particolarmente preoccupato dal rafforzarsi dell'interventismo statale. Sturzo, scrive De Rosa, denunciava un capitalismo senza o con poca libertà economica, un capitalismo privilegiato con i soldi dello Stato, produttore di vaste sacche clientelari, più o meno sindacalizzate, che egli non ammetteva. Non aveva un sistema economico da proporre, Sturzo. Invano lo cercheremmo nei suoi scritti. Avvertiva la labilità del modellare astratto, privo del riferimento antropologico ed etico, per lui estremamente importante anche per capire la condizione del Sud, così De Rosa. Ma il libro non parla solo di quegli ultimi anni, ma ripercorre la lunga e decisiva esperienza di Sturzo, fondatore del Partito Popolare, poi dello Sturzo antifascista ed esiliato, e infine dello Sturzo nella Repubblica. Venerdì scorso è stata celebrata la Giornata Mondiale del Libro, fissata al 23 di aprile, perché quel giorno ricorre l'anniversario della morte, avvenuto nello stesso anno, nel 1616, tanto di Cervantes che di Shakespeare. Su Cervantes segnalo in questa occasione Il processo a Don Chisciotte tra finzione e follia di Gennaro Carillo, politologo che nel libro svolge le funzioni del giudice nel processo, Franco Carinci, giuslavorista e difensore di Don Chisciotte, e Antonio Salvati, curatore nonché magistrato e pubblico accusatore. Il libro è pubblicato dalle Edizioni delle Lucerne, 102 pagine, 11 euro, nella collana dedicata ai processi immaginari. Ma perché processare il povero Don Chisciotte? Soprattutto, spiegano gli autori, per affrontare il tema della follia e della sua posizione tra diritto e letteratura, e per scoprire, come spiega Salvati, quale sia, se esiste davvero, il confine tra la passione vera, profonda, dirompente e la follia, e quali siano le possibili conseguenze giuridiche di questa distinzione. Carinci è efficace nella difesa di quello che definisce il folle più famoso della letteratura mondiale, pur consapevole dell'improba impresa di processare un mito letterario mondiale, e è nota come non sia neanche ben chiaro di quali delitti poter accusare il povero Don Chisciotte, che anzi dà prova di una saggezza tutta sua e soprattutto di una profonda eticità, come dimostrano queste righe della sua arringa di difesa.
I dialoghi e i comportamenti di Don Chisciotte ci restituiscono sì una pazzia, ma una pazzia particolare che non esclude una certa forma di saggezza, che è però, a ben vedere, saggezza solo apparente, perché in realtà deriva dal ruolo che interpreta. Siccome il ruolo di cavaliere errante impone un preciso codice etico, Don Chisciotte, in effetti, quando ragiona su questo codice etico, è perfettamente savio. È savio perché pazzo, perché ha deciso di vivere, appunto, secondo il codice etico del cavaliere errante, pur non essendolo nei fatti, ma solo immaginandolo.
Più giovane di Cervantes, e per un periodo coetaneo a lui, è Pedro Calderón de la Barca, vissuto tra il 1600 e il 1681, il grande drammaturgo nato e vissuto a Madrid, di cui esce la biografia di Fausto Antonucci, docente di letteratura spagnola all'Università di Roma III, e che si intitola Calderón de la Barca, pubblicato da Salerno, 364 pagine, 25 euro. nel quale tra l'altro l'autrice indica Calderón come un lettore assiduo di Cervantes, un personaggio che soprattutto noi italiani dovremmo riscoprire, scrive Antonucci, perché Calderón de la Barca è fra i più grandi drammaturghi della letteratura occidentale, ma un po' troppo trascurato, perché considerato troppo antiquato e troppo barocco. E quindi Antonucci intraprende l'iniziativa, in modo un po' donchisciottesco, riconosce lei stessa, di contrastare questo pregiudizio, questo disinteresse, con la conoscenza chiave di volta della comprensione, se non dell'ammirazione, per il grande drammaturgo. I personaggi emergono con grande chiarezza, rendendo la grandezza di quello che gli spagnoli chiamano non a caso il secolo d'oro. Passiamo invece a Shakespeare, su cui segnalo il romanzo dell'irlandese Maggie O'Farrell Nel nome del figlio, Hamlet, con due M, e la precisazione non è inutile. È pubblicato da Guanda, 350 pagine, 19 euro, tradotto da Stefania De Franco. Hamlet fu l'unico figlio maschio di Shakespeare e di Anna, la moglie, morì undicenne, pare di peste, 20 anni prima del padre, nel 1596. 4 anni dopo Shakespeare avrebbe composto uno dei suoi immortali capolavori, Hamlet. Il libro concede poco al grande Shakespeare, che ormai è lontano dalla famiglia, rimasta a Stratford, mentre lui compone e dirige a Londra. Piuttosto la storia è quella della moglie, che qui si chiama Agnes, una originale anticonformista, e del ragazzino, le cui vicende si intrecciano con la diffusione della peste che lo ucciderà.